In altre parole.
Ieri ping pong con la Peng, la tennista cinese uscita allo scoperto che ha denunciato molestie, una vicenda intricata, e sempre dall'Asia e sempre col tennis, Naomi Osaka, protagonista di una serie Netflix, la tennista più pagata al mondo, anzi la sportiva più pagata al mondo, che però nel suo documentario non racconta solo successi ma il suo mal di vivere. E questo è stato il nostro lunedì con Sara e Jasi, che saluto. Benvenuta Sara.
Buongiorno, buongiorno Daniel, buongiorno a tutti.
Oggi invece andiamo a, come dire, raccontare un'altra donna, una pensatrice che si lega a questo discorso, perché lo ricordo, è appena uscito un tuo libro intitolato Il senso della specie, sottotitolo Perché la cultura planetaria è il destino dell'umanità, il margine editore, questa collana. Perché ne vogliamo parlare? Beh, da un lato perché proprio domenica sera all'HAC di Lugano è stato proposto un podcast di Daria De Florian, questa regista, autrice italiana, che ha voluto proprio riflettere sul senso della specie in quest'epoca di pandemia. E se c'è una pensatrice che se ne è occupata praticamente per tutta la vita, una filosofa e una biologa, è, beh, Donna Haraway.
Sì, assolutamente sì. Donna Haraway addirittura fa un salto in avanti rispetto a questo. Cioè, lei parte negli anni Ottanta dicendo che una strada possibile per il femminismo è proprio quello di diventare cyborg. Cyborg cosa vuol dire? Non è soltanto il superamento dei due generi nella società e dei ruoli che ogni genere in qualche modo si vede assegnato, ma piuttosto addirittura un superamento della differenza tra le varie specie e poi ancora di più tra le varie specie e la macchina, le macchine, i computer che sempre più di fatto integrano i nostri corpi. Quindi attraverso questo superamento di tutti i confini, in fondo, ecco, Donna Haraway prospetta la possibilità di un cyborg che di fatto è affrancato da tutto quello che ci siamo portati dietro nella storia della nostra recente evoluzione.
Il lavoro che ho potuto ascoltare domenica sera all'HAC di Lugano è liberamente ispirato a Cthulucene, Sopravvivere su un pianeta infetto, questo è il titolo in italiano, pubblicato da Nero Edizione, questo libro di Donna Haraway. Daria De Florian appunto si è liberamente ispirata a questa opera filosofica che è strana. Da un lato ci porta così delle suggestioni fantascientifiche, protagonista una certa Camille che si ripresenta, Camille 1, Camille 2, Camille 3, Camille 4, come le ali della farfalla che sbattono, la farfalla monarca viene raccontata, non si capisce bene cosa succede, eppure è lì una nuova ecologia e il superamento del binario, di certi dualismi.
Ma poi ancora sì, Daniel, poi ancora addirittura il superamento di modi che noi abbiamo di parlare e di soprattutto trattare questi argomenti, cioè quando le parole non sono abbastanza per parlare della complessità in cui siamo immersi. Allora Cthulucene in questo senso è l'integrazione di quello che prima è stato chiamato come antropocene, no? Quindi un mondo, un pianeta totalmente segnato dalla in ogni angolo dalla presenza della nostra specie. Però non è abbastanza, perché non è soltanto la nostra specie che ha reso il pianeta così connotato in senso antropoide, no? Allora, dopo l'altra parola è capitalocene, quindi è il nostro sistema economico, no? Che ci fa che rende il pianeta quello che è, quindi di fatto una terra anche infetta, ma non è abbastanza neanche quello. Allora con Cthulucene si va oltre, cioè si va oltre si tenta di trovare parole nuove per chiamare quello che è oggi, ma è anche un richiamo proprio alle creature più sotterranee della terra, tentacolari, cioè creature che forse abbiamo peccato noi, no? Esseri umani, pensando di guardare sempre al cielo e di essere dei semidei, e invece questo Cthulucene ci riporta anche le creature che vivono sottoterra, che in qualche modo sono abituate al trouble, lei lo chiama, quindi ai problemi, vivere con i problemi, insieme ai problemi, quindi proprio evolverci in questa terra infetta.
Infetta, vivere con i problemi, i troubles, e usare, glorificare, sfruttare l'arte, la poesia. Però una cosa che mi ha colpito, non so se a causa o grazie all'adattamento di Daria De Florian, in questo Cthulucene, questo futuro prossimo, era come se l'amore fosse e sia assente. E mi ha colpito e mi riporta un po' anche al discorso sulla fragilità di ieri. È così, l'amore che posto ha?
E l'amore, il problema è che quando appunto si fa un ritratto usando parole nuove, no, per raccontare la complessità, si vede una sorta di disamoramento per il futuro, quindi la mancanza di immaginare e progettare il futuro. Forse il richiamo invece a un amore meno di nuovo binario, cioè legato ai rapporti tra i generi, ma più un amore legato alla possibilità di lei la chiama simpoiesi, cioè divenire insieme non tra i generi o solo della nostra specie, ma un divenire insieme con la specie. Cioè, in fondo Cthulucene è proprio il fatto di sentirsi un unico, no? Con la Terra, un unico con il pianeta e anche un unico con tutto quello che di fatto è bios e vive in questo pianeta. Per cui la forma di amore, secondo me, in questo tipo di filosofia è sicuramente quello collettivo, cioè quello che trascende proprio i confini, no, del corpo e che immagina una sorta di evoluzione comune, evoluzione collettiva assieme a questo, a come anche sta cambiando il nostro pianeta, cioè la Terra che ci ha ospitato in fondo.
Sara Egiasi, tra le varie attività di scrittura, anche giornalistiche, c'è anche quella accademica, quindi vuol dire essere a contatto con i giovani. E adesso che parliamo di genere, di gender, si parla di fluidità. Tastando il polso ai giovani, anche proprio come insegnante, può confermare questa cosa, questo interesse, questa fluidità? Perché da un lato alcuni commentatori la definiscono quasi come una moda, dall'altro, parlando con i giovani non sembra essere tanto una moda, ma un'opportunità.
Ma infatti esattamente così, non è una questione di moda, è una questione di nuovo di abituare il linguaggio a situazioni nuove, per cui quello che per molti è anche la riflessione che ha fatto Zero Calcare sulla Shoah, per esempio, sul usare, non usare il linguaggio, è più una cosa intellettuale, un problema più di tipo intellettuale, ma nella pratica semplicemente si è normalizzata la possibilità che sentimenti di appunto amore e anche attrazione, perché no, sessuale, possano essere rivolti non soltanto da un genere all'altro, ma in una possibilità molto più ampia. Questo è un po' lo specchio dell'evoluzione che ha avuto, no, la nostra società. Di fatto probabilmente stiamo andando verso una sempre più ampia inclusione di quello che è stato chiamato dalla narrativa mainstream minoranze. Beh, adesso secondo me non è più ora di parlare di minoranze, tutto è minoranza, in fondo non è mai esistito un essere umano neutro, no? Il bianco, eccetera, quello che abbiamo già detto l'altra volta, il maschio, ma semplicemente nel discorso comune, nel linguaggio comune stanno penetrando proprio queste possibilità di includere, no? Di includere la diversità e anche, no, immaginare che la diversità in fondo ha sempre caratterizzato la nostra specie e sempre la caratterizzerà.
E ci sono anche dei tabù a proposito di genere. Durante la rassegna stampa tra le 6:30 e le 7 ho letto un articolo interessante in cui si parlava della depressione postpartum che tocca gli uomini. E anche questo era un aspetto interessante di quel che oggi si può non solo studiare, ma di cui si può parlare, perché a volte abbiamo a che fare con dei tabù. Oggi, Sara Egiasi, abbiamo parlato in un certo senso anche di quello che comunemente ormai, anche qui forse termina un po' troppo alla moda, questione di linguaggio post-umano. Domani, lo anticipo, Sara Egiasi, andremo magari a toccare un altro confine che va a sfiorare il disumano tra Bielorussia e Polonia. Sono le 8:28, siamo arrivati alla conclusione della nostra chiacchierata. La ringraziamo e buonissima giornata a lei.
Grazie a voi, grazie.
Rete 2.